sperando che...
Bene. Nel nostro primo incontro abbiamo visto un po' il problema del rapporto tra vero profeta e falsi profeti. E la domanda fondamentale che ci facevamo è: chi ascoltiamo? Perché anche oggi, in qualche misura, la situazione è la stessa. Ci sono diverse voci, diverse interpretazioni, diversi messaggi. Quali sono quelli che di fatto ci condizionano? Questa sera vogliamo riflettere su un altro aspetto del profetismo, e cioè il fatto che il profeta stesso non è che abbia Dio in tasca o che riconosca facilmente la presenza di Dio dove Dio parla negli eventi concreti della storia. Deve fare, quello che oggi è una parola che si usa molto, deve fare discernimento, deve cercare di leggere alla luce del Signore, di Dio, quello che sta accadendo. E non solo deve fare discernimento, ma lui stesso che invita gli altri alla conversione, a cambiare, lui stesso, come vedremo adesso in un caso concreto, è chiamato a fare un cammino di cambiamento, di conversione. Cambiamento nella maniera di capire Dio e di capire come Dio opera nella storia. E quindi è qualche cosa che può interessare anche noi come itinerario da svolgere. Per illustrare questo che ho detto adesso, prendiamo una figura concreta, il profeta Elia. Il profeta Elia, di cui si parla in alcuni capitoli del primo libro dei Re, soprattutto dal capitolo 17 al 22, e poi l'inizio del secondo libro dei Re. Alcuni capitoli dedicati a lui. Elia ha operato nella prima metà del IX secolo avanti Cristo, quando in Israele c'era re un certo Acab. Sapete che il regno che aveva fondato Saul e poi Davide, alla morte di Salomone si era diviso. La tribù di Giuda si era staccata, o meglio, le tribù del nord si erano staccate dal sud, da Giuda, per motivi poi di fatto di giustizia sociale. Le tribù del nord dicevano: ma insomma, questo re qua continua a tassare, vediamo di metterci d'accordo. Il figlio di Salomone ha detto: mio padre vi ha messo sulle spalle un giogo di legno, io ve ne metterò uno di ferro. E quelli hanno detto: arrivederci. Insomma, tutta questa tensione che c'è sempre stata, per cui si crea il regno di Giuda con capitale Gerusalemme e il regno del nord che poi avrà Samaria come capitale. Elia opera al nord. Questo Acab, che era re, in una politica di alleanze, come capitava sempre, cosa fanno? Uno sposa la principessa di un altro regno. Aveva sposato la figlia del re di Tiro, i Fenici, che si chiama Jezabele. Non so se qualche volta leggendo questi testi ve lo ricordate, Jezabele, la quale aveva fatto che cosa? Aveva introdotto in Israele la religione dei Fenici, che era la religione di tutto quel terreno, che si chiama Baal, un nome un po' così, ma insomma Baal, che vuol dire padrone, signore, anche marito, ma se potete un signore, e che era una divinità della pioggia e divinità della tempesta, era rappresentato con un fascio di saette in mano, un po' come Giove Pluvio, che c'ha in mano il fulmine. Vabbè. Comunque, era considerato il dio della fecondità, della pioggia, della tempesta. E uno dice: vabbè, ma più o meno siamo anche noi allo stesso livello. Noi veneriamo, adoriamo, ci inchiniamo davanti a quelle realtà che sembrano darci, tra virgolette, fecondità, ricchezza, quello che appare interessante, attraente. E quindi la regina Jezabele aveva introdotto queste divinità. Insomma, aveva corrotto la religione di Israele. aveva corrotto lo yavismo, come si dice, la religione nata con Mosè. Per cui questo Elia deve intervenire in questa situazione e ha la missione, lo vediamo proprio all'inizio del capitolo 17, quando incomincia il suo ciclo, la missione di denunciare questa situazione, che è una situazione che di fatto rovina il popolo e lo porterà alla rovina. E se guardate il capitolo 17, incomincia in maniera proprio improvvisa. Elia, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, cioè oltre il Giordano, disse ad Acab, quindi si presenta al re, che aveva la responsabilità della situazione, per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comando io. Cioè, la missione qual è? È quella di dire che voi adorate Baal, il Dio della pioggia, ma vi ingannate, perché voi vi consegnate a una realtà che promette fecondità, vita, eccetera, e di fatto porterà sterilità, aridità, morti. Questo è il senso, che è il senso tutte le volte che noi cadiamo nell'idolatria, tutte le volte che noi assolutizziamo delle realtà pensando che facciano vivere, che diano chissà quale realtà, e di fatto poi portano la divisione, la distruzione, eccetera. Quindi questo è il messaggio. Baal è il Dio della pioggia? No, cari, chi dà veramente la pioggia, chi dà la vita, chi dà la vita, è Dio. Voi adorate quello lì, credendo che vi dia chissà che cosa, e vedrete che finite. Questo è il messaggio. Però, e questo è interessante, guardiamo un po' come lo dice. Vedete che alla fine del suo brevissimo messaggio dice: non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io. Il modo, insomma, poi dopo anche nel prosieguo appare meglio, il modo puzza un po', cioè è un modo perentorio dentro cui si intravede anche un atteggiamento di presunzione da parte del profeta. Ha ricevuto un messaggio, ma adesso sembra che è lui che lo gestisce. Lo dico io quando finisce. Ma chi è che lo dici tu? Non so se mi spiego. L'autore del testo ci mette un po' in guardia. Ci sarà qualche cosa che dovrà capire anche Elia. Quindi arriva dal re e dice questo. Se guardiamo subito dopo, c'è scritto: a lui fu rivolta questa parola del Signore: va di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Di solito, voi lo vedrete quando si guarda un profeta, quello che è l'inizio è che Dio si rivolge al profeta e gli dice: fai questo, va. Di solito c'è sempre questo verbo, con Abramo, Mosè, Geremia, va. Qui viene dopo che Elia ha già parlato, che è una maniera anche questa sottile per indicare come lui forse si è un po' appropriato del messaggio e lo trasmette in un modo che non è proprio secondo lo stile di Dio, come vedremo dopo. E gli dice di andare, e di andare in una zona isolata, di lasciare quel terreno lì dove lui era intervenuto, prendere le distanze, è quasi una maniera con cui gli dice: calmati. Comunque, insomma, non è. E lì allora va e gli dice che sarà mantenuto dai corvi, vi ricordate il corvo che ti porterà da mangiare? Ora, anche questo è interessante perché nella scrittura il corvo è considerato un animale impuro, inutile, sgraziato, eccetera. Allora, proprio un animale disprezzato sarà quello attraverso cui il Signore ti sostiene, lui ti sostiene, non tu che sei bravo. Va bene. Poi cosa succede? Che la siccità di fatto arriva, il torrente si secca e di nuovo Dio interviene. Interviene la seconda volta al versetto 9 e gli dice: alzati, va. Di nuovo il va, che è sempre il verbo del movimento, della missione, va a Sarepta di Sidone. ho dato un ordine a una vedova di sostenerti. Adesso lo manda ancora più lontano, addirittura a Sidone, cioè in Fenicia, quel terreno da cui viene Gezzabele, da cui viene quella lì che ha corrotto la situazione. E lì sarà mantenuto da una vedova, troverà accoglienza, che è un'altra maniera per dirgli, guarda che il bene, la collaborazione e l'accoglienza c'è da tutte le parti. E chi ti sosterrà sarà un animale impuro e poi sarà una donna pagana. Ma adesso qui dobbiamo un po' correre. Finalmente, più avanti ancora, al versetto 18.1, il capitolo 18, versetto 1, di nuovo riceve, le altre cose le saltiamo, per la terza volta la parola di Dio. Dopo molti giorni, la parola del Signore fu rivolta a Elia nell'anno terzo, quindi dopo 3 anni di siccità in cui lui era stato mantenuto in disparte. Va di nuovo, vedete 3 volte, va la missione, a presentarti ad Acab. Adesso gli dice, adesso torna da Acab, dal re, dal quale tu eri andato la prima volta e avevi trasmesso a tuo modo il messaggio. Va ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra. Notate che c'è quasi un contrasto tra quello che lui aveva detto prima, non ci sarà né rugiada né pioggia finché non lo dirò io. Adesso gli dice, no, adesso torni, la pioggia la manderò io. Prima di tutto. Quindi anche questo fatto della siccità, eccetera, e della fine della siccità, rientra nel progetto di Dio ed è un progetto che cerca il bene di tutti. Cosa succede? Adesso qui saltiamo. Elia obbedisce, va, si presenta ad Acab. Acab resiste, gli dice tu sei il disastro per Israele, gli dice Elia. Elia gli dice no, sei tu il disastro. E adesso te lo faccio vedere, chiamami i tuoi profeti. E allora ne chiama i profeti di corte, ne avevamo parlato l'altra volta, sono 450. E dice adesso vediamo un po' com'è la storia, vediamo un po' qual è il vero Dio. E c'è quello scontro, se vi ricordate, sul Monte Carmelo. Dio, in qualche modo, viene incontro questa volta alla richiesta di Elia e permette la vittoria di Elia, perché il fuoco che consuma arriva da Dio e non da Baal. Vabbè. Ma quello che ci interessa adesso notare è che Elia, che ha vinto, è tutto contento, si sa, dice adesso ve la faccio vedere io. Prende i 450 profeti di Baal e li fa fuori. Anzi, se vogliamo la traduzione esatta del testo, alla fine del capitolo 18, li sgozza tutti. 450. E insomma, era con l'Isis prima del tempo. Allora, arriviamo adesso a un testo che ci interessa particolarmente, il capitolo 19. Perché il capitolo 19 si apre con la notizia di Acab che riferisce alla moglie Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Cioè, insomma, gli dice, porca miseria, mi venga un accidente se non ti faccio fuori, tradotto. Porca miseria, Elia, che pensava ormai di essere vittorioso, eccetera, si rende conto che di fatto il potere rimane in mano a quei due e che soprattutto la regina trama contro di lui. E allora dice che ha paura e scappa. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi, per mettersi al sicuro. E poi descrive che va sempre più a sud, finché, per così dire, esce dal territorio di Israele, quindi non è più direttamente sotto la minaccia del re e della regina. Dunque, arriva nel deserto, si inoltrò versetto 4 nel deserto, una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse, ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. E poi si addormentò, dice. si coricò e si addormentò. Qui il sonno non è soltanto segno della stanchezza, ha camminato un giorno intero nel deserto e stanco, ma è segno dell'appannamento interiore, è segno di una stanchezza quasi spirituale, segno di una fatica a guardare in faccia e a portare questa realtà che lui vede. Pensava che ormai aveva sconfitto questo potere idolatrico e invece quelli comandano ancora, e anzi addirittura vogliono farlo fuori. Prendi la mia vita, basta, non c'ho più voglia, non sono migliore dei miei padri. Cioè vuol dire che non capiamo niente. Questa è la situazione a cui lui arriva, con questo suo itinerario, in cui in qualche modo aveva gestito in maniera diretta e anche con la forza la sua missione. A un certo punto sembra un fallimento e quindi la vittoria sulla regina e sul re sembra molto fragile e precaria, per cui non c'ha più voglia di andare avanti. A questo punto Dio si fa presente attraverso il suo angelo. Sapete che angelo letteralmente vuol dire messaggero, inviato. Poi più avanti si creerà tutta una dottrina sugli angeli, ma in ogni caso Dio si fa presente attraverso un suo messaggero, come anche oggi. Ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi di nuovo si coricò. Allora, innanzitutto, Dio trova il modo di dare un aiuto, un sostegno al suo inviato perché possa riprendere il cammino. Un sostegno che sembra molto piccolo, quasi insignificante. Un po' di acqua e un pane, una focaccia. Cos'è di fronte a questa situazione? Sembra poco. Questo del segno piccolo che sostiene è un motivo su cui torneremo ed è molto importante. Di fatto, se tu accogli quel piccolo segno che ti arriva da un angelo, trovi la forza per riprendere il cammino in modo nuovo. Però non è semplice, infatti vedete che si addormenta ancora e di nuovo allora l'angelo, dov'è che è? Tornò per la seconda volta l'angelo, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Quindi, come dire, viene ribadito questo invito a nutrirsi di quello che viene dato a bere, per camminare. Quindi non si tratta semplicemente di sopravvivere, ma si tratta di riprendere il cammino con una direzione nuova, perché, come dice subito dopo il testo, Elia mangia, beve, cammina verso l'Oreb, verso il Sinai, verso il monte di Dio. Quel cammino che era semplicemente un cammino di fuga viene risignificato come cammino di che cosa? Della ricerca di Dio. Va all'Oreb. L'Oreb cos'era? Era il luogo dove Dio si era rivelato dopo l'Esodo. Il Dio liberatore, il Dio che aveva vinto con braccio teso e mano potente il faraone, che aveva liberato il suo popolo. Va a cercare questo Dio. È in difficoltà, si domanda chi è che guida la storia, sembra che sia in mano a Jezabele, alla Jezabele di turno. Trova però la forza, grazie all'angelo, di riprendere il cammino e si orienta lì e va a cercare il Dio dell'Esodo. Questo è un po' il cammino di Elia. Dal versetto 9 in avanti avviene che cosa? Avviene che è Dio che adesso va incontro a Elia. Elia lo ha cercato e arriva all'Oreb, ma lì sarà Dio, e vedremo che lezione gli dà, che scende, che lo incontra. Entrò, quando è arrivato all'Oreb, in una caverna per passarvi la notte, un po' come Mosè quando era andato all'Oreb. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Non è una domanda così, diciamo, cosa vuoi qui, cosa fai qua? Ci sono tante domande, sapete, nella scrittura, anche poi nel Vangelo. Gesù che dice: cosa cerchi? cosa vuoi, perché piangi? Sono tutte domande, potremmo dire, che fanno parte della pedagogia di Dio. Sono domande che invitano il soggetto a chiarire quello che sta vivendo. Una cosa che non sembra tanto facile. Perché sei venuto qua? Perché stavi male? Perché volevi finirla? Cosa cerchi? E quindi, in qualche modo, è una maniera per invitare Elia a fare chiarezza, a esprimere quello che sta vivendo. È uno dei punti importanti, per esesempio, visto che Sant'Ignazio negli esercizi spirituali vuole condurre la gente a fare questo tipo di cammino, a rileggere la propria storia, a chiamarla con il nome proprio, a non barare. Quindi cosa fai qua? Non è una domanda retorica, ma è la pedagogia che mi dà. E quello risponde e tira fuori tutto il rancore che c'è dentro. Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo io, essi cercano di togliermi la vita. Cosa fai qui? E cosa faccio qua? Sono qua perché il popolo ti tradisce, segue Baal di turno, io sono l'unico fedele, e mi vogliono anche far fuori. Che detto in altri termini, potrebbe essere anche tradotto così. Mi domandi cosa faccio io, ma io domando a te, ma cosa fai tu? Ecco. Allora gli disse, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Cioè dice, adesso io mi mostrerò a te. Ed ecco che il Signore passò, un'espressione per indicare il fatto che lui si rivela, si mostra. Ci fu un vento impetuoso, ve lo ricorderete questi testi, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Se andate a vedere il racconto della rivelazione all'Oreb, al Sinai, ci sono tutti questi elementi. Il fuoco, il terremoto, no? Quindi Dio che si mostra in tutta la sua potenza. E, detto tra parentesi, Elia va lì perché vuole ritrovare questo Dio. E che finalmente intervenga, e come ha sommerso nel mare i carri e i cavalli del faraone, e adesso faccia fuori quei due fetenti che si trovano nella reggia di Samaria. Fetenti è un'espressione molto gentile, ma qui in questo contesto, poi con le registrazioni, non possiamo dirci di più. Quindi questo è quello che lui si aspetta, ma non c'è, non è lì, non è questo il modo in cui Dio opera. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Cioè riconosce che lì c'è la presenza di Dio. La presenza di Dio è in un segno molto fragile, tenue, che non avverti in maniera immediata. Insomma, tradotto in altri termini, deve imparare Elia che Dio, nel prosieguo della storia, nella storia comune, anche oggi, non agirà a forza di colpi che sbaragliano l'avversario, non agirà con segni prodigiosi, agirà in maniera sottile, tenue, mite, che richiede attenzione per essere riconosciuta. Ma questo è lo stile di Dio, ed è lo stile che il profeta deve assumere. Poi lo richiamiamo. Qui c'è tutto il problema, su cui torneremo anche la prossima volta, di quali segni noi cerchiamo di Dio. O dove andiamo a cercarlo, perché il Dio di potenza, chi è Dio? Onnipotente, ha fatto tutto, ma se è onnipotente perché non interviene? Ma non è questo. La forza di Dio che si rivelerà in maniera sempre più piena fino a Gesù è la forza dell'amore inerme, dell'amore che lavora dall'interno, dell'amore che si propone. Insomma, quello che qui viene rappresentato come questa brezza leggera. Ci sono tanti brani nel Vangelo, se vi ricordate anche quel testo del profeti che Gesù riprende, insomma l'Evangelista riprende: non spegnerà il lucignolo fumigante, non spezzerà la canna fragile. Cioè questo stile che è un stile tutto diverso da quello che noi ci immaginiamo come visione di Dio. Dio non è quello. E questo richiede conversione di Elia, ma richiede cambiamento nostro. Perché se non comprendiamo questo, lui è onnipotente, lui può intervenire, non interviene, quindi o non gli importa niente, oppure no, è tutte storie. Quello che facevano anche alcuni illuministi, no, come gioco di cose. Non è così. Non è così. Quindi quali segni noi cerchiamo? Vedremo anche meglio la prossima volta, ma a Milano siamo già dentro nell'avvento, perché là fanno tutte le robe in modo loro. Voi, mi pare, settimana prossima ci si prepara a Natale, ma il segno del Natale qual è? Un bambino. Quindi una realtà fragile, piccola, povera, indifesa, che viene consegnata nelle mani nostre. Quindi questo è un insegnamento fondamentale, ma diciamo così, sul quale c'è sempre da imparare. E quindi che segni e che Dio noi cerchiamo e troviamo. Comunque qui, dopo che Dio si è presentato in questa brezza leggera, beh, c'è ancora qualcosa da fare, perché Elia non è che facilmente si lascia convincere, come neanche noi. Venne di nuovo la voce che diceva a Elia: che fai qui, Elia? Anche questo è interessante. Ismaele gliel'aveva già detto prima. Eh sì, ma adesso la domanda suppone un certo cammino che uno dovrebbe aver fatto. Questa domanda ha di mezzo la rivelazione di Dio, non nel fuoco, nel terremoto, ma nella brezza leggera. E quindi si suppone che questo qua incominci a fare una lettura in chiave diversa di quello che lui ha vissuto. Quello là ripete la stessa cosa: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno fatto questo e quest'altro. Per dire la fatica a entrare in questa nuova visione. Comunque il Signore gli dice: su, ritorna sui tuoi passi. Ecco, adesso quella conversione, sapete che tornare vuol dire convertirsi, fare un giro di 180 gradi, questa conversione, che è una conversione interiore che il profeta è chiamato a fare, comporta poi anche un cambiamento di direzione, che vuol dire un cambiamento nella lettura della realtà. La prima cosa che gli dice è che ungerà re, quello di Aram. Gli aramei sono i siriani, quindi i nemici storici di Israele. Gli dice che lo ungerà, per dire che niente di quello che succede non solo in Israele ma anche intorno sfugge a Dio. Questo vuol dire. E poi dice che ungerai Eliseo. Sapete che Eliseo, lo dice poi più avanti, è il profeta che continuerà l'opera di Elia. Come a dire: guarda che ci sarà un altro che continuerà la tua opera, la tua missione. Quindi, e poi, dopo altre cose che dice, ci sono, riserverò per me in Israele 7.000 persone, versetto 18, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Lui ha detto e l'ha ripetuto: sono rimasto solo. Come qualche volta capita anche a noi, no? Ah, qua non porta più niente a nessuno, quattro gatti. E dice: guarda, che tu non ti sei accorto, e che magari non c'erano grandi segni esteriori, ma 7.000 persone in Israele hanno resistito a questa logica dominante, non si sono fatti condizionare dall'ideologia dominante della regina Jezabele, non hanno venerato Baal, cioè sono rimasti fedeli. Non te ne sei accorto? E anche questo è un invito a noi ad aprire gli occhi, a rendersi conto che di fatto nel silenzio, nel segreto delle coscienze, il Signore lavora. Al massimo, quello che noi possiamo fare, e questo vale anche per questi incontri, possiamo creare anche delle occasioni per vedere che non siamo soli, per vedere che c'è una condivisione, per vedere che c'è un'attenzione comune a certi valori e al Vangelo, noi diciamo. Ecco. Però anche questo è interessante, in certi momenti, perché poi quando le cose vanno male, uno vede tutto brutto. Quando sei in difficoltà ti sembra che il mondo crolli, che non... guarda che invece c'erano... Quindi lo invita a fare un cammino di ritorno, che è un cammino in cui lui deve rileggere tante situazioni e rileggere la sua storia. Quindi, insomma, quello che avevamo detto all'inizio, Elia è chiamato a parlare alla gente e invitarla a cambiare, fare un cammino di conversione. Ma lui stesso deve cambiare. E il rischio dell'uomo di Dio, insomma, di chi magari è impegnato anche oggi, è quello di pensare alla sua missione come se fosse una missione battagliera. Deve fare le crociate, deve fare la guerra santa, deve sconfiggere gli altri come i nemici. Ma non è così. Non si tratta di sbaragliare l'avversario con la forza, si tratta di sposare lo stile di Dio, quello che si è rivelato in maniera suprema in Gesù. Si tratta di entrare in una logica di misericordia. Sarebbe interessante a questo proposito guardare tante cose che Papa Giovanni, secondo molti di noi l'hanno certamente conosciuto, Papa Giovanni in più punti si vede che proprio ha fatto questa scelta esplicita come scelta pastorale, come maniera di vivere la sua missione e come l'unica maniera che permette di portare l'Evangelo. Adesso io le frasi precise, che sono molto forti, non me le ricordo, ma per esempio quando lui era nunzio, comunque rappresentante del Vaticano in Bulgaria negli anni 30, lui aveva fatto amicizia ed era aperto, negli anni 30, molto prima del concilio, con gli ortodossi, lì c'erano gli ortodossi, e per questo un po' lo criticavano a Roma. Lui scrive a un certo punto, forse facendo anche riferimento a qualcuno lì della zona della Bulgaria, dice: non mi sono mai chinato a raccogliere il sasso che mi tiravano contro. Cioè questa scelta qua, il sasso che mi tiravano contro, come per dire, non sono mai chinato, non ho mai risposto con la stessa logica. E poi quando parlava ai suoi preti, quando era patriarca di Venezia, diceva che non va bene la parola aggressiva, la parola tagliente, il giudizio contro questo mondo lontano da Dio, che serve molto di più invece una parola di misericordia, di aiuto, di sostegno. Che se andiamo a rileggere l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, è la cosa che lui dice. Quando lui parla di misericordia, sappiamo che è un punto fondamentale su cui lui insiste, richiamandosi evidentemente alla scrittura e al Vangelo, non è un buonismo, ma sì, vogliamo dire, poi va bene, fare chiudere gli occhi sulla realtà, sul male che c'è, non è quello, è uno stile con cui si interviene in una storia che è una storia idolatra anche oggi. Abbiamo i nostri Baal, Non rompermi i balli, ma quello non c'entra. Sì, ma quello poi viene tagliato. Speriamo che mandi il suo angelo a cancellare. Come? È significativa quell'espressione, vero? Sì. Anche noi oggi abbiamo i nostri Baal, ci sono le divinità, ci sono le ideologie, ma come intervieni? Questo vale naturalmente, ma vale anche nella nostra famiglia, non si impara mai abbastanza, evidentemente, però è la via evangelica, è la via che Dio ha ormai deciso di scegliere, per cui diciamo che da qui in avanti l'intervento di Dio sarà sempre più sfumato, sarà sempre meno, tra virgolette, visibile. San Paolo dice: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle che non si vedono a prima vista. E il Signore lavora nelle profondità. Mazzolari, quello che il Papa ha fatto riscoprire, diceva che là dove l'uomo è passato creando solitudine e morte, lo spirito nel silenzio fa rigermogliare ogni cosa. Piano piano, coi tempi lunghi dello spirito. Quindi, insomma, per concludere, questa lettura veloce che abbiamo fatto dalla vicenda di Elia diventa un invito anche per noi a chiederci la nostra visione di Dio, a chiederci quali segni cerchiamo di Dio e chiederci cosa abbiamo capito della sua maniera di operare nella storia. E eventualmente potremmo con calma riprendere l'Evangelii Gaudium, rileggerla tenendo presente questa chiave che è quella che il Papa ha visto. E che vedete che lui trasmette questo stile prima ancora col suo corpo, con i gesti che fa, prima ancora che con la parola, come faceva Gesù, che prima di dire che il Padre ha accolto i peccatori e quelli più lontani, si metteva a tavola con loro. Quindi, insomma, così. Bene, questo è un po' quello che volevo dire. Dunque l'altra volta cosa avevamo fatto? Un momento di ripresa personale? O facciamo un breve, lasciamo qualche minuto? Se qualcuno un momento così per fissarsi qualche cosa, se non ho detto proprio delle boiate, insomma fissarsi qualche cosa, e poi chi vuole un momento intervenire, ecco. E poi dopo c'è... Dove sei? Dov'è la nostra? Eccola. Dopo ce hai preparato stasera, no? Bravo.
Ma non solo io.
Sì, ma tu sei il riferimento. Grazie. Abbiamo cominciato dal 17, però poi è soprattutto il 19. Il
19?
19, oh, però no.
Grazie.
Aspettiamo qualche minuto, dopo lo facciamo, sì.
Vuoi spiegarci il versetto
del capitolo 19, e dopo, però, dopo spieghiamo. Sì, dove ha portato distruzione e morte, lo spirito nel silenzio fa rigermogliare ogni cosa. Dunque, signora, lei cosa diceva? Sì, ma comunque adesso quello che il testo dice è che i falsi profeti sono tanti, e che l'ideologia dominante trova molti aderenti. Poi dopo, se cambia il re, cambiano anche quelli, un po' come noi, no? Cambia l'aria della politica, allora i vari lacchè girano. Ma sono tanti, perché mangiano, lo vedevamo la volta scorsa questo, mangiano alla tavola del re. La volta scorsa dicevamo che era previsto in Israele che alla reggia ci fossero dei profeti, non 450, dei profeti, il che voleva dire che la politica, la vita sociale, deve essere sottoposta alla parola di Dio, perché il profeta dovrebbe, se è fedele al suo compito, trasmettere al re quello che Dio sta dicendo, sta indicando. Poi di fatto dicevano quello che piaceva al re, quello che il re voleva sentirsi dire. Ma il fatto che ci sia un certo numero, quello era contemplato. Che vuol dire, ripeto, che non è soltanto la vita interiore, intima, personale, che deve misurarsi con la parola di Dio, noi diremo col Vangelo, ma anche la vita pubblica, anche la vita sociale, deve essere animata dalla logica del Vangelo. Il problema è che questi qui, siccome mangiavano poi, erano mantenuti per il loro lavoro, insomma rischiavano di addolcire, di annacquare, di cambiare la parola di Dio per ringraziarsi il re. Questi 450. Adesso erano 450, non lo so, ma fa niente. Il testo vuol dire che erano tanti. Erano tanti e quello vero, un po' come oggi, mazzolari. Ma era uno in mezzo a tutti inchinati a... così. Quindi, non so se mi sono spiegato. La signora, il versetto 17, io mi aspettavo che qualcuno lo tirasse fuori, infatti non l'ho letto apposta. Dunque, perché nel versetto 17, quando gli dice ritorna, ungerai re, poi dice, dunque, Eliseo, eccetera, se uno scamperà la spada di Hazael, lo farà fuori, lo farà morire Jehu, che era un generale. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo, addirittura il profeta. E uno dice, ma insomma, questa è la... Ma quello che capisco io è che gli dice, guarda che torni, non è che torni in un mondo idilliaco, non è che adesso tu hai scoperto come agisce Dio, sarà tutto bene, no, torni in un mondo di violenza. Torni in un mondo in cui addirittura magari anche quello che è profeta è ancora in una logica, questo gli vuol dire, un po' come a noi, non è che tu fai il Natale, scopri Gesù che ci accompagna, l'hai capito, hai provato questo e allora tu cambi un cavolo. Dovrebbe cambiare la tua maniera di guardare questa realtà, questa povertà e di intervenire, quello sì. Però non è che il mondo migliora, o meglio, si spera ogni tanto si cambia, poi dopo si torna indietro. Quindi è una maniera, mi sembra anche questa interessante, di dire adesso tu fai il cammino inverso, ma vai, non so se così. Altri che vogliono... Certo. Sì, sì, le resistenze sono grosse. Perché entrare in questa logica qui è, chiede conversione, chiede cambiamento. Cambiamento che non vuol dire solo di testa, ma un cambiamento anche di comportarti, di presentarti, eccetera. Gracias. Questo qui del tema della violenza nella Bibbia, anche di certe cose, sarebbe un altro tema che richiederebbe attenzione e riflessione. Adesso che i salmi siano tutti così, non lo so, però anche lì ci vorrebbe del tempo. Ma di solito il salmista che parla e che chiede a Dio di intervenire vive una situazione di ingiustizia nei suoi confronti, di menzogne che gli sono lanciate, eccetera. Allora, quello che possiamo imparare da questi è, almeno, come dire, il desiderio che questa realtà finisca. Cioè, il rischio è quello anche di assuefarsi al male. Voglio dire, mi pare che sentivo sul treno di oggi in Egitto ci deve essere stato un altro massacro. Allora, uno si è abituato, l'altro sono lontani. Cioè, sentire una reazione, sentire che non è possibile, sentire che Dio faccia qualcosa, svegli le coscienze, la smetta, fermi la mano violenta. Cioè, questo lo dobbiamo imparare, questo i salmi se lo possono dire, con esagerazioni di alcuni salmi. Ma quando dice che Dio che fa giustizia intervieni, o perché dormi, cioè sembra... insomma, è tutto un travaglio, perché poi appunto è quel Dio che agisce in un altro modo, però ci insegnano a non essere assuefatti al male, ci insegnano a reagire, a desiderare qualche cosa, ma insomma bisognerebbe poi entrare a approfondire, però questo mi sembra un punto. Certamente una cosa che Israele ha conosciuto e continua a conoscere è un mondo, perché indubbiamente loro adesso ne fanno anche loro di cotte di crude, ma qualche volta anche, però certamente sono in una situazione che sono stati, in situazioni passate molto difficili, ma anche quelle che ti trovi qua nella scrittura. Cioè io non lo so, bisognerebbe essere dentro in certe situazioni, essere in Iraq, essere in Afghanistan, bombe che esplodono, genere. Ma insomma, allora il grido, quello lì è importante, e almeno questo ci insegna, non essere indifferenti. Come? Sì, ti perdono. Sì, ma diciamo confermi quello che c'è scritto lì. La scrittura, la fotografa, non nega niente di quello che è il nostro travaglio, il travaglio di Elia. Cosa fai qui Elia? Cosa fai tu? I salmi che dicono dormi, svegliati. Quindi è un'esperienza, il problema è di vedere se si riesce a non negare questa realtà. Poi dopo, grazie al Signore, abbiamo letto, tu torni e questo qua ammazza da qua, quello che non viene ammazzato da questa. Cioè, c'è un'altra maniera con cui Dio interviene, con cui Dio lavora per salvare il mondo, no? E non lo salva a colpi di miracoli. E quando c'è il male ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze. Quando noi una volta ci si confessava, poi c'era la penitenza. Ma cosa voleva dire la penitenza? Voleva dire che tu ricevi la soluzione, ma il male che tu hai fatto non è che viene cancellato così. Il male lascia dei detriti, lascia, e quindi tu devi fartene carico per quanto è possibile. Allora, se noi abbiamo sostenuto regimi del cavolo in Iraq, eccetera, e poi facciamo politica e poi quegli altri là trovano dentro delle persone che entrano, e questo poi dopo ha delle conseguenze. Se noi siamo in una società che dà importanza all'apparire, ai soldi, eccetera, dopo non dobbiamo lamentarci se i figli vengono su con questa logica. E se i figli non sanno più cosa fare, si drogano. Oppure fanno cose strane per cercare di trovare un po' di emozione nella vita. Adesso le cose sono complicate, per carità. Però voglio dire, tu insomma hai vissuto in un certo modo, poi i tuoi figli non ti conoscono. Grazie. Allora Signore aiutami, ti aiuterà, però c'è un peso che va assunto. E così nella Chiesa. In certe maniere di vivere, come vediamo dalla cronaca, e poi dopo uno si meraviglia, ma la gente, la gente, ma che cosa hai fatto vedere? E chi viene dopo deve farsi carico. Noi paradossalmente potremmo fare di più se partissimo da zero in tante situazioni, invece c'è già tutta un'idea di cosa sia il cristianesimo, una cosa.
Che forse anche il dramma di Dio.
Certo.
Che anche lui avrebbe preferito non avere una precomprensione di Dio, ma lì proprio gli si sbatte in faccia che la sua precomprensione di Dio non è quella che ha, che è il problema un po' di tutti, di farsi una precomprensione di Dio, ma Dio è da un'altra parte, è altra cosa. Quando pensi di averlo afferrato, la tua visione viene superata. Poi il profetismo moderno mi è piaciuto molto il collegamento con se citato Papa Giovanni e Mazzolani. Anche questi hanno fatto un percorso di conversione. E Mazzolani era interventista nella guerra 15-18, arriva poi come paladino del pacifismo. E ha fatto un percorso di lettura della storia e autocritico. Papa Giovanni ha fatto il cappellano militare. Oggi per me sarebbe anacronistico che uno si dedichi a fare un intervento pastorale all'interno nelle guerre, per dire. Eppure erano considerate cose normalissime. Penso che anche Mazzolari, nella sua onestà di fondo, pensasse fosse una scelta giusta. Probabilmente anche lui aveva una visione storica limitata della storia del momento, ma che un suo percorso di auto-revisione, affidandosi allo spirito, questo profetismo che ti fa cambiare. Ma penso che valga per tutti, per la nostra visione di Dio, dovrebbe essere messa in discussione costantemente, perché anche noi potremmo e siamo profeti, non solo i grossi nomi, quelli di moda, ma anche quelli che nel silenzio e nel oserei dire dell'ostracismo quotidiano operano comunque, portano avanti un discorso prettamente evangelico.
Vero, il dottor Lieghi. Sicuramente ci vuole discernimento per capire chi è il vero e il falso profeta e la fatica questa, ma ci vuole riferimento anche a vedere le cose positive della storia. E non sono sempre tutte negative le cose, tant'è vero che il segnale che viene dato a Elia è proprio di queste 7.000 che non si sono mai inginocchiate e non hanno mai baciato. 7.000 è un numero piccolo sicuramente rispetto alla popolazione di Samaria, ma non è piccolissimo, 7.000 è un numero significativo, quindi vuol dire io credo che il testo ci dica che le situazioni positive, i segnali non sono piccolissimi e stimatissimi, difficili magari da riconoscere, ma sono tanti. Però questo pessimismo storico che abbiamo sempre è forse che per incapacità invece di vedere quelli che sono i segnali della storia, che ci sono, non sono pochi, 7.000, è più di 450.
Vabbè, ma non mangiano la tavola del re. Ma comunque è vero quello. Ci sono poi dei momenti particolari nella storia, magari in cui il male si esprime in maniera molto più forte, metti una guerra, le cose così. Cioè certe scelte reiterate, cose, insomma. Quindi sono certi momenti che è più difficile vedere segnali positivi. Bene, fine della trasmissione. Grazie, allora adesso passiamo alla parte positiva. Qua c'è anche qualcosina di buono, se volete favorire.
Allora, Maurizio, adesso anche degli aggiornamenti sul sale.
Dove sono? Ah, brava, qualcuno li prenda che così... senz'altro, ecco, quello è un fatto positivo, per esempio, in tutto questo mondo, questa rivista qui è un segno, giusto?
Sono, è tutta l'annata del 2016.
È quella che io lavoro io. È tutta la, ma possono prenderla?
Certo.
Prendete pure, questo è un segno positivo.
Grazie.